Modem.
Mon indignation est totale. J'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout.
Sembra che il destino, riprendendo una canzone di Carla Bruni, si stia proprio prendendo gioco di François Hollande, una persona normale, come si era descritto in campagna elettorale, che non ama esporre la sua vita privata, ma con la quale deve fare i conti nei momenti decisivi della sua carriera. E così, dopo la separazione da Ségolène Royal annunciata la sera del secondo turno delle legislative del 2007, e dopo il tweet di Valérie Trier-Veller, la sua attuale compagna, contro Ségolène Royal in occasione delle legislative del 2012, ecco lo scandalo della Rue du Cirque che ha mandato la Première Dame all'ospedale per lo shock. E questo a pochi giorni dalla conferenza stampa di ieri, la terza del suo mandato, sul patto di responsabilità e sui provvedimenti per favorire la crescita economica. Un appartamento vicino all'Eliseo, lo scooter presidenziale, una guardia del corpo che porta i croissants. Ed ecco fatto, le foto del magazine Closer rendono pubblico il presunto amore clandestino di François Hollande con l'attrice Julie Gayet.
Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit.
Imbarazzo, nessuna smentita e, come ribadito ieri in conferenza stampa, la difesa della sfera privata che merita rispetto. Secondo un sondaggio, il 77% dei francesi ritiene in effetti che si tratti di una questione privata. Gli interrogativi posti dalla stampa non sono però di natura privata, dalla possibile regia politica dello scandalo ai presunti legami fra l'inquilina dell'appartamento, amica di Julie Gayet, e la mafia corsa, dalla protezione del presidente alla posizione della signora Trier-Veller. È ancora la Première Dame, come ieri chiesto lì apertamente, e Hollande ha replicato: chiarirò prima dell'incontro programmato con Barack Obama.
Je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé.
Sulle scappatelle del presidente, intanto, scende in campo anche la satira, con una caricatura a tutta pagina pubblicata oggi da Charlie Hebdo, che lo raffigura completamente vestito, con gli attributi fuori dai pantaloni. Che François Hollande sia in difficoltà non è però notizia né di ieri né di oggi. La sua popolarità, dicono i sondaggi, è infatti bassissima da diverso tempo. Il presidente francese ha ieri cercato di guadagnare un po' di terreno perso, puntando fra l'altro sulla promozione dell'impiego e sull'abolizione dei contributi familiari a carico delle imprese e degli indipendenti.
Je fixe un nouvel objectif pour les entreprises et pour les travailleurs indépendants, la fin des cotisations familiales.
E poi ancora, assicurando il mantenimento del modello francese nonostante i 50 miliardi di euro da risparmiare entro il 2017, oltre ai 15 previsti per l'anno corrente. Ma in attesa dei risultati, il presidente rischia di rimanere l'icona di un paese in difficoltà.
È ai 3 milioni e 200 mila disoccupati a cui penso, ha affermato ieri un François Hollande che ha cercato di dare alla propria persona e alla carica di presidente una statura non più da uomo normale, come si era lui stesso definito, ma di uomo di Stato. Buongiorno da Paolo Dell'Oca e da Giampaolo Driussi che ha curato la scheda introduttiva. Oggi cercheremo di fare il punto alla delicata e intricata situazione in cui si trova il presidente francese e forse anche l'intera nazione transalpina. Per l'occasione abbiamo collegati con noi tre cittadini francesi che saluto e ringrazio per il loro sforzo di parlare nella lingua di Dante. Si tratta di Gérard Biard, capo redattore del settimanale satirico Charlie Hebdo, Marc Lazare, politologo e professore di scienze politiche a Parigi, Jacques Le Cacheux, economista e professore di scienze politiche a Parigi. Benvenuti. Chiederei a tutti un primo breve commento alla conferenza stampa semestrale di François Hollande. Comincerei da Gérard Biard, il cui settimanale pubblica oggi, come abbiamo sentito, una vignetta a dir poco irriverente nei confronti del presidente francese. Certo, il presidente ha parlato di temi economici, dell'impiego, ma in fondo la Francia non si è scoperta anche avida di cronaca rosa, indiscrezioni, drammi passionali, come accade in molti altri paesi?
Sì, buongiorno. Sì, è vero. Penso che in un certo modo è una novità da noi, che prima la stampa era più o meno rispettuosa della figura del presidente. Se non era rispettuosa dell'uomo, era rispettuosa della funzione, no? Adesso è cambiato del tutto, penso che è cambiato dal mandato di Sarkozy, no? Che lui stesso, mettendo in scena la propria vita privata, ha disacralizzato, no, la funzione di presidente. Dunque François Hollande oggi è nella posizione di dover spiegare cose che sono, l'ha detto lui stesso, affari private, no? E dunque noi che siamo un giornale satirico siamo in un certo modo, visto che commentiamo l'attualità che a noi pare anche la più importante, siamo quasi quasi obbligati di commentare anche noi questo fatto privato, perché è diventato non più un affare di un settimanale come Closer, che è anche un settimanale di paparazzi, ma è diventato un affare nazionale che se riflettiamo bene non c'entra niente con la politica, perché non dice niente sul modo di condurre il paese, di governare. È un affare di adulterio e punto basta. Diciamo che in questo senso prova questo affare che François Hollande è un presidente normale, è un uomo normale, no? Perché quasi quasi tutti i francesi più o meno, cioè anche italiani, anche inglesi, anche tutti i cittadini hanno questo tipo d'affare, sì. almeno una volta nella loro vita sentimentale, no?
Certo, si è già sollevato evidentemente forse un po' il punto centrale di questa vicenda, cioè il confine tra faccenda o vicende personali e quelle invece pubbliche. Marc Lazar, lei è d'accordo?
No, credo che è vero quello che ha detto Gérard Biard, c'è una tradizione francese che separa la vita privata e pubblica, e qualcosa è cambiato con Nicolas Sarkozy, ma per quello che coinvolge Hollande abbiamo visto la reazione dell'opinione pubblica nei sondaggi dicendo rimane un affare, una cosa privata. Però un'altra cosa è cambiato subito, perché già François Hollande aveva criticato molto il presidente Sarkozy sul mix tra vita privata e pubblica, e lui adesso è nella stessa trappola. E poi la seconda cosa che inizia a essere veramente un problema politico è il fatto che se casomai François Hollande decide di separarsi della sua ufficiale compagna, c'è un problema pubblico in termini di spese pubbliche, perché Valérie Kerveler ha un ufficio all'interno del Palais de l'Élysée e ha tutta una squadra che costa per la sua attività di cosiddetta première dame, prima donna. E poi c'è un altro elemento che è uscito da ieri, è il fatto che un settimanale, Le Canard Enchaîné, ha svelato il fatto che Julie Cayet, quindi l'amante di François Hollande, è stata nominata dalla ministra della cultura Aurélie Filippetti a un posto non prestigioso sul piano simbolico, ma non sul piano della remunerazione, cioè fa parte ormai della commissione del reclutamento per la Villa Medici a Roma. Quindi si tratterebbe forse di un piccolo conflitto di interesse. Su tutti questi punti François Hollande sta male. Ieri ha cercato di prendere la posizione ufficiale, c'è la vita privata, punto basta. Credo che è riuscito a farlo, perché ha parlato di cose molto più importanti che coinvolgono direttamente i francesi, di cui parleremo, cioè l'economia, la società, la disoccupazione, eccetera.
Jacques Lecasseux, anche per lei, in fondo ieri si sono intrecciati perlomeno i temi economici e quelli invece più personali. Come ha giudicato, come giudica questa conferenza stampa?
Io mi limiterei alla parte economica perché non ho molto da aggiungere a quello che si è già detto sulla parte vita privata.
Certo.
Dal punto di vista degli annunci fatti nel campo della politica economica, la cosa principale ovviamente è il patto che propone alle imprese per aumentare l'impiego e diminuire la disoccupazione, riducendo gli oneri sociali. Ed è questa la parte, diciamo, importante della conferenza stampa dal punto di vista economico.
Certo, e ci ritorneremo fra poco. Gérard Biard, ieri il presidente francese ha affermato la sua svolta verso la socialdemocrazia, o taluni dicono la liberal democrazia. Addio quindi ai sogni di sinistra?
Beh, non è una sorpresa, cioè François Hollande ha sempre detto che era socialdemocratico, no? E lui ha detto: io sono socialdemocratico in senso in cui cerco il compromesso, no?
Sì.
Lo sappiamo, è un uomo politico che ha sempre cercato, anche quando era capo del Partito Socialista, cercavo sempre quello che chiama lui la sintesi, no?
Cioè la sintesi, sì.
La sintesi, ecco, il compromesso a tutto costo. Quindi questo non è una sorpresa. No, io ho votato François Hollande sapendo che non votavo per Mélenchon, eh. non è che è un socialdemocratico nel senso di uno, non so. Non direi che come Schröder, perché la Germania non è la Francia e il modo di concepire il patto sociale non è lo stesso in Francia e in Germania, no?
Sì, ma la domanda è: addio sogni di sinistra nel senso della sinistra classica, quindi della lotta di classe, dell'impegno a favore della classe operaia, da questo punto di vista...
Sì,
François Hollande ha ribadito la sua posizione, anzi tutto sommato anche una certa svolta, perché siamo partiti dalle imposte molto elevate sulle imprese a invece un'operazione inversa.
Ma questo addio al sonno, ai sogni di sinistra era già un fatto da tempo che si era verificato dal Partito Socialista, no? Io non ho mai creduto che così in un tratto il Partito Socialista tornava di nuovo a essere, diciamo, veramente di sinistra, no? È un partito di centro-sinistra, non più di sinistra.
Sì.
Sulla questione della lotta di classe, della questione operaia, questo è un problema di fondo, no? L'economia non si pensa in un modo di fondo, no? Si pensa così, facciamo un po' di cerchiamo qualche rimedio così per una situazione di disoccupazione o per aiutare le imprese, però ci dovrebbe pensarci diversamente, no? Perché oggi mi pare che tutti pensano l'economica con la parola di Thatcher, no? Non c'è alternativa. Ma il problema è che la questione non è sapere se c'è o no un'alternativa, è che bisogna trovare questa alternativa perché il sistema economico oggi non funziona più, andrà di crisi in crisi, perché il sistema capitalista nel cui viviamo si è trasformato, è diventato da un capitalismo di produzione è diventato un capitalismo finanziario, e il capitalismo finanziario non produce beni, produce denari, quindi non produciamo più ricchezze, ma produciamo ricchi, che non è la stessa cosa. Quindi non si può.
Sì, ci fermiamo qui, perché altrimenti aggiungiamo troppa carne al fuoco. Marc Lazare, l'indice di gradimento dei francesi nei confronti di Hollande si aggirava fino a ieri attorno al 25%, un record negativo, un indice piuttosto catastrofico comunque, tanto più che fra due mesi ci sono le elezioni municipali e poi quelle europee. Il futuro politico di François Hollande e quello del Partito Socialista si giocherà quindi in queste poche settimane?
No, sicuramente è un momento cruciale, un momento sì, diciamo importantissimo per il Partito Socialista, per François Hollande, anche perché siamo nel gennaio 2014, quindi siamo in un sistema ormai di quinquennato, quindi quasi alla metà del suo mandato, quasi, e ha bisogno assolutamente a pensare alla prossima scadenza, che sappiamo tutti che è la più importante, che è la prossima elezione presidenziale, e sappiamo che per il momento François Hollande pensa alla sua rielezione. Allora è vero che è molto difficile, mai nella storia dei sondaggi della Quinta Repubblica abbiamo visto un presidente con un livello basso così, quindi è veramente una novità assoluta. Ci sono le capacità di rilanciarsi, punto interrogativo, è molto rischiato, appunto l'ha detto a diverse volte ieri, è rischiato, lo sa perfettamente, è una grande scommessa, lui cerca, come è stato ricordato, di dire quello che fa, lo sapevamo da tanto tempo che François Hollande era su questa linea, non poteva dirlo, aveva sempre cercato di mettere insieme diverse componenti del suo partito socialista quando era il segretario del partito. Durante la sua campagna della presidenziale tutti hanno parlato del famoso discorso di Le Bourget, nel quale faceva la critica durissima della finanza internazionale, però nello stesso discorso faceva diverse aperture alle imprese. Ormai ha chiarito la sua posizione, dopo ciascuno può pensare quello che vuole, ha chiarito la sua posizione, quindi il problema è di sapere prima se il Partito Socialista seguirà, sapendo che c'è un'ala sinistra all'interno del partito, che seconda domanda, se il resto della sinistra seguirà questa accentuazione della sua posizione politica, e terza domanda, se l'elettorato seguirà, e questo è molto complicato perché sappiamo da diversi sondaggi che gli elettori di sinistra, quelli che hanno votato per François Hollande, anche loro hanno ormai un livello alto di sfiducia e pensano che il presidente attuale non è molto credibile. Quindi il lavoro è enorme per François Hollande e dovremmo vedere appunto con, non tanto al mio avviso, le prossime amministrative, perché gli elettori in Francia al momento delle amministrative, quello che noi chiamiamo le municipali, votano soprattutto in funzione della realtà locale. Alle europee sarà molto duro, sappiamo che il Partito Socialista sarà un disastro, avrà un risultato disastroso, però diciamo nei prossimi mesi, forse con un cambiamento di governo, se Hollande può rilanciarsi. Quello è la grande scommessa e sfida per lui.
Jacques Locascheux, sempre ieri François Hollande, con il suo patto di responsabilità, ha annunciato sgravi fiscali per le imprese dell'ordine di 30 miliardi di euro, la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche tagli alla spesa pubblica per complessivamente 65 miliardi entro il 2017. A suo avviso queste misure riusciranno a portare la Francia fuori dalla crisi in cui si trova ormai da alcuni anni?
Ah, non si sa a questo punto, la cosa importante è che, come si è già detto, questo patto è nella linea di quello che si era già annunciato un anno fa con un credito per le imposte per le imprese, e si basa sull'idea che il problema principale della Francia oggi è un problema di costo del lavoro che è troppo alto in confronto agli altri paesi europei, e quindi l'idea è di di appoggiarsi sulle imprese per rilanciare la competitività riducendo il costo del lavoro.
Quindi da questo punto di vista la Francia riuscirà a riguadagnare il terreno perso? Si parlava della Francia come locomotiva insieme alla Germania dell'Europa, o il treno è stato perso definitivamente?
No, secondo me non è stato perso definitivamente. Quando si guarda a quello che è successo negli ultimi, diciamo, 15 anni, si vede che fino al 2003-2004 la situazione tra Germania e Francia era più o meno uguale, diciamo, in termini di costo del lavoro, e dal 2004-2005 c'è stata questa scommessa in Germania di abbassare il costo del lavoro, e poi con la crisi questo andamento del costo del lavoro si è anche generalizzato soprattutto nel sud dell'Europa, e quindi la Francia si trova a questo punto in una situazione molto difficile, perché è stato finora l'unico paese a non abbassare questo costo del lavoro, e quindi si trova a un punto difficile da questo punto di vista.
Secondo lei si andrà allora allo scontro con i sindacati?
Questo è il problema, cioè con questo patto ci sono due interrogativi importanti. L'uno è appunto quello dei sindacati, se accetteranno o no questo tipo di politica a favore delle imprese e di riduzione della spesa pubblica, perché a questo punto ancora non si è detto niente su quali saranno i tagli nella spesa pubblica. E l'altro interrogativo riguarda le imprese, cioè questo patto suppone che le imprese faranno uno sforzo per aumentare l'occupazione, per aumentare i salari, eccetera, eccetera. E questo, a questo punto, non si sa se lo faranno veramente.
Gérard Biard, secondo lei la Francia, i francesi, sono pronti a rinunciare ad una parte del benessere, tutto sommato, sociale di cui hanno goduto fino a poco tempo fa?
Questo è una questione, cioè, difficile, perché penso che i francesi, come gli italiani, come altri cittadini di altri paesi che hanno una cultura sociale e di benessere sociale, penso che non sono veramente pronti a lasciare da parte questo benessere, perché è naturale, no? Abbiamo vissuto da anni in un certo modo, abbiamo delle protezioni sociali che sono importanti e che sono anzi fra le più importanti del mondo e dell'Europa. Quindi non so, io non penso che non sono pronti, e che il problema è che cercheranno sempre di mettere questa responsabilità di questo abbandono di un certo benessere su altra gente. Si vede che ne ha parlato anche François Hollande ieri nella sua conferenza stampa, che c'è un problema di razzismo in Francia che non so se cresce, però la parola razzista lei cresce, no? E dunque per me la questione è di sapere se questo fatto di cercare un responsabile che sarà un, non so come si dice in italiano,
lo dica in francese,
le bouc émissaire,
capro espiatorio,
un capo espiatore, dunque e di cercare questo capo espiatore sugli immigrati, sui rom, si vede, io penso un sondaggio su Manuel Valls, no?
Sì, che è il ministro degli interni francese.
È il ministro degli interni, sì. Con l'affare di Dieudonné, cioè ha censurato un spettacolo che è chiaramente antisemita e ha perso 3 o 4 punti nei sondaggi, no? Qualche mese prima aveva avuto, c'era avuto l'affare di questa ragazzina rom, no? Che era stata buttata fuori dalla Francia, no?
Quindi, riassumendo, secondo lei queste tensioni sia sociali sia di visione della società con i problemi legati al razzismo si andranno a incentivare, ad acuirsi. Marc Lazare è d'accordo?
No, sicuramente c'è un rischio di ripiegamento, di xenofobia, di tensioni sociali, anche se non si traducono per esempio in mobilizzazione per strada o conflitti sociali gravi o di questo tipo, diciamo. Però quello che mi sembra più complicato per François Hollande in questa linea che ha indicato ieri è la grave crisi politica che c'è in Francia. Cioè, non è solo un problema interno alla sinistra, però è il fatto che tutte le indagini dimostrano un livello di sfiducia verso, in confronto, diciamo, delle élite, della classe dirigente politica, ma anche economica, ma anche culturale, anche mediatica, anche accademica, per esempio. Quindi abbiamo ormai un divario fortissimo tra tutta una componente della società francese e la sua classe dirigente, cosa che non è il monopolio della Francia, lo sappiamo bene, per esempio, nel caso italiano. Quindi in questo clima di sfiducia, di delegittimazione della classe dirigente, del fatto che c'è anche un rigetto di questa classe dirigente, quasi di odio, è una grande difficoltà per un capo di Stato di cercare di portare un paese verso una certa direzione. In questo contesto, ovviamente, sul piano politico, si traduce nell'astensionismo o nel voto per i partiti cosiddetto, per andare molto in fretta, populisti e soprattutto il Front National. Si deve tener conto, per esempio, che la caduta di popolarità di Hollande, la sfiducia verso il Partito Socialista, non approfitta per niente all'opposizione della destra tipo UMP, cioè il partito dell'ex presidente Sarkozy, che è completamente diviso il suo interno. Quindi abbiamo un clima politico che pesa molto sull'orientamento dato ieri dal Presidente della Repubblica e forse anche sulla possibilità di rilancio dell'economia.
Rilancio dell'economia che è legato, come si accennava prima, a tagli per 50 miliardi, 65 in totale entro il 2017. Vuol dire che sarà soprattutto il settore pubblico a doverne pagare le conseguenze, Jacques Lecacheux?
Sì, questo è parte della sfida, però bisogna ricordare che tagli nella spesa pubblica si sono fatti anche in altri paesi, anche con cifre molto più importanti, e quando si guarda alla Spagna o anche all'Italia, i tagli sono stati più importanti negli ultimi anni. 50 miliardi sono meno del 5% della spesa pubblica in Francia, quindi la mia impressione è che questo non vuol dire ridurre sostanzialmente la protezione sociale, per esempio, vuol dire tagliare una parte che in fin dei conti non è tanto importante. E questo, cioè, la questione a questo punto sarà come si fanno questi tagli, ma non che i tagli siano impossibili a questo punto.
Gérard Biard, in conclusione, siamo già arrivati al termine quasi del nostro tempo a disposizione. Che cosa rimproverate a François Hollande tanto da metterlo all'agonia? Quello stesso Hollande che vi aveva difeso nella vicenda delle vignette satiriche su Maometto.
Beh, gli rimproviamo prima di tutto di non essere di sinistra veramente, no? Di non cercare questa alternativa da cui parlavo, no? Questo altro modo di pensare la politica e di pensare l'economia soprattutto. Aveva l'occasione di farlo, no? Ha fatto tutti quei discorsi, no? Durante la sua campagna, aveva incarnato una specie di speranza dopo i 5 anni di Sarkozy, no? E queste speranze oggi sono sparite, no? Non c'è neanche più, non, penso che anche i militanti socialisti non ci credono più. E quello prima di tutto, adesso per il fatto che ci aveva difenduto con le vignette di Maometto, è naturale, perché è sempre stato un difensore della laicità, della libertà d'espressione, questo dunque era naturale che... E poi anche politicamente era una posizione che per lui era il principale opponente di Sarkozy, dunque era una posizione, non poteva far altro.
Gérard Bihar, avete già pensato alla prossima vignetta in una battuta?
No, perché siamo dipendenti dell'attualità, no? Come dicevo, commentiamo l'attualità calda.
Attenderemo mercoledì prossimo.
Ecco,
la ringrazio.
Per noi sarà lunedì.
Io ringrazio tutti gli altri ospiti. Modem torna domani alle 8:25 sulla rete 1, in replica alle 19:30 sulla rete 2. Buona giornata a tutti.